E ora, per continuare a crescere nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, apriamo le nostre Bibbie in Filippesi capitolo 1. L'Apostolo Paolo era stato arrestato a Gerusalemme, tenuto in prigione a Cesarea per 2 anni, finché non si era appellato a Cesare, ed era stato portato come prigioniero da Cesare a Roma, in modo da poter comparire davanti a Cesare per presentare il suo caso. Mentre Paolo si trovava a Roma per 2 anni, in attesa di comparire davanti a Cesare, era agli arresti domiciliari. Poteva prendere in affitto un alloggio, ma era incatenato 24 ore su 24 ad una guardia romana. A Roma c'erano qualcosa come 10.000 soldati d'élite che formavano la guardia imperiale, e il loro compito principale era proteggere l'imperatore a Roma. Alcuni di questi erano incatenati a Paolo, a turni, 24 ore al giorno, per 2 anni. Paolo vedeva in questo un'enorme opportunità di testimonianza. Non possono sfuggire. E come risultato della testimonianza di Paolo a questi uomini, molti di loro, della casa di Cesare, vennero alla conoscenza di Gesù Cristo. Un bel risveglio lì a Roma, mentre Paolo aspettava di comparire davanti a Cesare. La chiesa di Filippi raccolse un'offerta per lui, e gli mandò questa offerta molto generosa. Gli venne portata da Epafrodito, che durante il viaggio si ammalò e stava quasi per morire, ma alla fine riuscì a portare a Paolo questo dono da parte del cuore di quelli di Filippi. E in sostanza questa lettera che scrive Paolo dalla prigione di Roma è una lettera di ringraziamento e di gratitudine per i soldi che gli avevano mandato tramite Epafrodito. E quindi è questa l'occasione per cui Paolo scrive questa epistola. Non è scritta come da un apostolo ad una chiesa, come la maggior parte delle epistole di Paolo, ma è scritta come una lettera da un amico ad un amico. Si percepisce un sentimento molto caloroso, molto amichevole, nell'intera epistola. È interessante che il tono dell'epistola è quello di un'estrema gioia, di un continuo rallegrarsi. Interessante per il fatto che durante il tempo in cui Paolo esprime tutta questa gioia, era incatenato ad una guardia romana, in una prigione romana. Alcuni di voi probabilmente avete visitato Roma, e siete andati a vedere il carcere Mamertino, dove la tradizione dice che è stato tenuto Paolo. Non è un posto molto attraente. È praticamente sottoterra. La luce penetra da un'apertura in alto, ma Paolo aveva sempre luce dentro di sé, e quindi può dire: ho imparato ad essere contento in qualunque stato mi trovo. So abbondare, so essere abbassato. Sono contento perché la mia contentezza non dipende dalle circostanze, la mia contentezza dipende dalla mia relazione con Gesù Cristo, e questa non può cambiare. Le circostanze possono cambiare. Posso trovarmi in circostanze fisiche molto difficili, ma la mia contentezza non dipende da queste. La mia contentezza è in Gesù, ed è importante che anche noi impariamo a trovare la nostra contentezza in Gesù Cristo. Perché allora possiamo imparare ad essere contenti in qualunque tipo di condizione. Così Paolo apre questa epistola, e insieme alla piccola lettera a Filemone e a Prima Tessalonicesi è l'unica epistola in cui non inizia con una riaffermazione del suo apostolato. In genere è Paolo apostolo per volontà di Dio, ma ora scrive da amico ad amico: Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo. La parola servi qui in greco è doulos, cioè servo. Ora c'era una frase concernente i servi di Gesù Cristo, e questa frase diceva così: servire lui equivale a regnare come dei re. Quindi Paolo un servo, eppure servire Gesù equivale a regnare come un re, essere un suo servo. Ora la parola doulos, servo, è più che essere semplici servitori o domestici. Il servitore era una persona che veniva pagata, e se non gli piaceva il suo lavoro, aveva la libertà di andarsene e trovare lavoro da qualche altra parte. Ma non era così per il servo. Che ti piacesse o no, tu eri proprietà del tuo padrone. Il domestico poteva andare e venire come gli pareva, ma non così il servo. Era una condizione per la vita. Paolo il servo, Paolo e Timoteo servi, a tutti i santi in Cristo Gesù. La parola santi è spesso usata in modo scorretto. Abbiamo in un certo senso perduto il significato di questa parola. Questa parola viene dal termine in greco agios, che significa santo, consacrato. E quindi Paolo sta scrivendo a quelli che sono consacrati. Molte volte leggiamo ai santi e pensiamo, oh, questo non si riferisce a me. Io di sicuro non sono un santo, ma è a quelli che sono consacrati a Gesù Cristo. A tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi, i sorveglianti, i responsabili, e i diaconi, gli operai. Vado ai termini in greco per tradurli in modo che capiamo bene. Di nuovo vescovi, subito pensiamo a uno che sta al di sopra di tutta una serie di chiese, ma loro erano i sorveglianti, i responsabili nella chiesa locale, e i diaconi erano gli operai, quelli che svolgevano dei compiti nella chiesa. Se vi ricordate, Filippi è il primo posto in cui è arrivato Paolo quando è andato a portare l'Evangelo in Europa. Lui si trovava a Troas. Ha avuto questa visione di un macedone che diceva «Vieni e soccorrici». E Paolo subito è sceso, ha preso una nave ed è partito per la Macedonia. E sono arrivati a Filippi. E lì Paolo ha trovato un gruppo di donne che si radunavano in giorno di sabato, vicino al fiume. Erano giudee. Ora, questo significa che non c'era una grande comunità di giudei a Filippi. Perché quando in una comunità c'erano almeno 10 giudei adulti, maschi, erano obbligati a costruire una sinagoga. Ma se c'erano meno di 10 giudei adulti maschi, allora generalmente si riunivano fuori da qualche parte, di solito vicino ad un fiume o comunque in un bel posto. E quindi l'indicazione è che non c'erano molti giudei a Filippi, e quindi si incontravano vicino al fiume. E Paolo è uscito e ha iniziato a radunarsi con le donne che erano lì. Ha parlato di Cristo, e molte di loro lo hanno accettato. E Paolo ha iniziato un'opera lì a Filippi. Ma non è potuto rimanere lì a lungo, perché i giudei, una volta scoperto che le donne si erano convertite, hanno iniziato a causare problemi. Hanno fatto arrestare Paolo, è stato picchiato, è stato sbattuto in prigione, dove insieme con Sila a mezzanotte si sono messi a cantare e ad adorare il Signore, e improvvisamente la prigione è stata scossa da un terremoto e le porte si sono aperte. No. E il carceriere, svegliatosi dal sonno e vedendo quello che era successo, ha preso la spada e stava per uccidersi. E Paolo ha detto, non ti fare del male, siamo tutti qui. Vedete, sotto il governo romano, se tu eri una guardia e i tuoi prigionieri fuggivano, allora tu dovevi subire la punizione dei prigionieri. Quindi meglio suicidarsi che subire l'ira della giustizia romana per il fatto di aver perso i prigionieri che ti sono stati affidati. E così l'uomo è andato da Paolo, tutto tremante, e ha detto, «Signori, che devo fare per essere salvato?» E Paolo, «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». E così ha portato Paolo a casa con sé, gli ha lavato le ferite, gli ha tolto il sangue dalla schiena perché era stato picchiato, e gli ha dato qualcosa da mangiare. E Paolo ha parlato di Gesù alla famiglia, e tutti hanno ricevuto Gesù Cristo e sono stati battezzati. E questo è stato l'inizio della chiesa di Filippi. Ora, i magistrati della città, quelli che avevano fatto arrestare Paolo, ed erano responsabili di questo, essi vennero e dissero, lasciateli andare. Non abbiamo delle accuse contro di loro, lasciateli andare. E Paolo disse, ehi, aspetta un attimo. Io sono un cittadino romano e sono stato battuto senza che ci fosse nessuna accusa contro di me. C'è stata un'ingiustizia qui. E Filippi era una delle principali città romane. Era considerata un modello per l'applicazione della giustizia romana. Così lui disse, pensano di mandarmi via così semplicemente. Che scendano qui sotto. Che venga il sindaco stesso qui sotto a chiedermi scusa. E questi tornarono indietro e dissero, sapevate che erano cittadini romani? Oh, no, di certo! E sapevano di averla fatta grossa. E così scesero e dissero, per piacere, Potreste gentilmente uscire dalla città? Ci dispiace tanto, potete andare. Ora, da questo piccolo inizio, lo Spirito di Dio aveva fatto un'opera. La Chiesa era cresciuta, al punto che dovevano avere dei sorveglianti. Avevano dei diaconi e degli amministratori. L'opera di Dio si era espansa e avevano raccolto una generosa offerta per Paolo e gliel'avevano mandata. E quindi da questo inizio Dio aveva cominciato un'opera e aveva realizzato davvero un'opera speciale lì a Filippi. Quindi ai sorveglianti e agli operai, grazie a voi e pace. Ora abbiamo già visto queste due gemelle siamesi molte volte nel Nuovo Testamento e fanno parte del tipico saluto paolino, perché spesso apre le sue epistole dicendo grazia e pace a voi. Da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Di nuovo mi piace sottolineare, e credo che non lo faremo mai abbastanza, il fatto che il Signore non è il suo nome, è il suo titolo, e non dovremmo considerarlo o pensare ad esso come ad un nome. Stiamo parlando di una relazione quando diciamo il Signore. Gesù è il suo nome. Come cantiamo il suo nome è Gesù, Gesù. Il suo nome è Gesù, o in ebraico Yehoshua. Ma Signore è il suo titolo. E se usiamo il titolo di Signore, allora significa che assumiamo la posizione con Paolo di servi. Sta parlando di una relazione dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Quindi ogni volta che Paolo si ricorda dell'opera di Dio lì a Filippi, ringrazia Dio per loro. Giovanni, nello scrivere la sua terza epistola, dice «Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità». Credo che questo possa essere detto del cuore di ogni ministro di Dio. La più grande gioia che può avere un ministro di Dio è sapere che quelli che sono in un certo senso i suoi figli nella fede, come risultato del suo ministero, continuano a camminare nella verità. Essere nel ministero ha delle enormi ricompense. Ed è emozionante vedere l'opera che fa Dio in varie aree. Stamattina, mentre ero alla porta e salutavo le persone che andavano via, c'era una signora con suo marito e sua figlia, e il marito di sua figlia. E quando si sono avvicinati, ho visto delle lacrime nei loro occhi. E mi hanno stretto la mano e mi hanno detto, veniamo da New York e ascoltiamo sempre il tuo programma alla radio. E abbiamo iniziato uno studio biblico a casa nostra e ascoltiamo i tuoi nastri e Dio ci sta benedicendo grandemente. Vengono moltissime persone e sono tutte benedette dall'ascoltare la parola di Dio. Ed è una grande emozione per noi poterti conoscere e poter essere qui oggi. E avevano le lacrime agli occhi. E non pensate che questo non sia gratificante, poter vedere il frutto del ministero. E ringrazi il Signore per l'opera che sta facendo. E ringrazi il Signore per il privilegio di essere un suo strumento, uno strumento tramite il quale Lui opera. E così Paolo, uno strumento di Dio, che ora rende grazie a Dio per le notizie che vengono da Filippi e il fatto che stanno perseverando nel cammino e nella fede. E ogni volta che si ricorda di loro dice, oh grazie Dio, ogni volta che io penso a voi ringrazio Dio per l'opera che sta facendo tramite il suo Spirito. Pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, quindi ringrazia Dio e prega sempre per loro, ma sempre con grande gioia per quello che sta facendo Dio tra di loro. E ringrazia Dio per la vostra collaborazione nell'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora. Ora questa collaborazione, o questa comunione, la coinonia, è l'unità nell'Evangelo, e senza dubbio in questo caso si riferisce al supporto che gli avevano dato negli anni. Nello scrivere ai Galati dice che quelli che sono ammaestrati nella parola dovrebbero condividere con quelli che insegnano loro tutte le cose. Quindi la Chiesa di Filippi aveva sostenuto fedelmente Paolo negli anni, e quindi c'era questa unità, questo condividere, E se vi ricordate, nella chiesa delle origini, se uno aveva qualcosa lo vendeva e portava il denaro ai piedi degli apostoli, e avevano tutte le cose in coinonia. Questo è lo stesso termine in greco usato qui. C'era questo condividere insieme il loro benessere con Paolo, e quindi per la vostra collaborazione, per la vostra unità, comunione nell'Evangelo. Dal primo giorno, cioè dal giorno in cui lui era stato là a Filippi, fino ad ora, fino a questo momento. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo, che naturalmente è il giorno del ritorno di Cristo, il giorno in cui Cristo verrà per la sua Chiesa. Sono convinto che Dio è in grado di continuare l'opera che ha iniziato. Ora, molte volte, purtroppo, noi non abbiamo questa convinzione. In Ebrei, Gesù è chiamato l'autore e il compitore della nostra fede. E dobbiamo comprendere bene che ciò che Dio ha iniziato lo porterà a termine. Lui non è come noi. Non comincia un sacco di progetti e poi non li porta a termine. In virtù del fatto che Dio ha iniziato un'opera buona nella mia vita, io ora ho questa fiducia che Dio sicuramente porterà a compimento quest'opera in me. E Paolo dice: noi abbiamo questa ferma convinzione che colui che ha cominciato un'opera buona in voi continuerà a realizzarla fino al giorno in cui tornerà Gesù. Io sono convinto di questo. C'è un'altra scrittura che dice: il Signore perfezionerà ciò che concerne voi. La parola perfezionare significa completare. Dio completerà le cose che vi riguardano. Lui completerà quell'opera dello Spirito nella vostra vita. Lui l'ha iniziata, Lui la finirà. Lui è l'autore e il compitore. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel mio cuore. Voi che tanto nelle mie catene, come nella difesa e conferma dell'Evangelo, siete tutti partecipi con me della grazia. Quindi si può vedere il carattere personale di questa lettera. È proprio qualcosa che viene dal cuore di Paolo per loro. E lui apre il suo cuore e lo rivela loro. E di nuovo questa unità che condividono, perché essi sono partecipi con Paolo della grazia di Dio. E condividono con lui anche il suo essere in catene in questo momento. Lui si trova in prigione per la difesa dell'Evangelo. E quindi loro condividono con lui tutte queste esperienze diverse. Dio infatti mi è testimone come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Paolo dice che l'amore di Cristo mi costringe. Io vi amo tutti con affetto sviscerato, quello che Gesù Cristo ha messo nel mio cuore per voi. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Ora, Paolo ha detto che ringrazia Dio per la comunione che ha con loro, ma prega anche per loro. E questa è la preghiera di Paolo, che il loro amore possa abbondare sempre più in conoscenza. Sapete che c'è una frase che dice: conoscerlo è amarlo. La ragione per cui Gesù disse: imparate da me, è che lui vuole che conosciate quanto lui vi ama. Imparate da lui, imparate quanto vi ama, perché Gesù sa che più lo conoscerete e più conoscerete il suo amore per voi, e più conoscerete il suo amore per voi, più risponderete a questo amore amandolo, affinché abbondiate sempre più in questo amore di Cristo, mentre acquistate conoscenza del suo amore, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Di nuovo fa riferimento al ritorno di Gesù Cristo. Ora, Lui è potente di preservarvi fino alla sua venuta. E questo è il modo in cui Paolo vuole che si facciano trovare, crescendo sempre più nel loro amore e nella loro conoscenza, in modo che possano discernere o vivere secondo quelle cose che sono eccellenti, ed essere puri e senza macchia. La parola puri, o anche sinceri, viene dal latino, e in realtà sono due parole, senza cera. Ora, ai tempi di Roma c'erano molti artigiani, e molti prendevano martello e cesello e si mettevano a scolpire il marmo. E in tutta l'antichità potevi trovare ogni genere di statue. Andavi al museo e c'erano file e file di statue di marmo. Erano semplicemente qualcosa di molto comune a quei tempi. Ora, lavorando con il marmo, nessuno è perfetto. E poteva succedere che tu stavi lì a modellare il naso della statua che stavi facendo, e ti scappava lo scalpello e il naso saltava via. Beh, ad un certo punto si sono fatti molto furbi. Prendevano dei pezzetti di marmo e li mischiavano con della cera, e ne facevano un nuovo naso, fatto di questo mix che sembrava vero marmo, e non ti accorgevi di niente. Così andavi al negozio, vedevi questa bellissima statua, e dicevi, oh, mi piace quella, voglio quella nel nostro ingresso. E compravi questa statua e la portavi a casa e la mettevi all'ingresso, e poi venivano questi giorni di grande caldo, e tu entravi in casa, e il naso si era sciolto tutto, ed era colato sulle labbra, e così scoprivi che era di cera. Così la parola in latino, sincero, senza cera, senza finzione, genuino. Ed era così che Paolo li voleva, genuini nella loro fede, senza finzione, ripieni di frutti di giustizia. Ora, il frutto della giustizia è amore e gioia e pace. Paolo vuole che siano ripieni di frutti di giustizia, ripieni di amore, ripieni di gioia, ripieni di pace, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. Ora, avevano seguito la carriera di Paolo, avevano saputo del suo arresto a Gerusalemme, avevano saputo della sua prigionia a Cesarea, quei 2 anni passati come pedina politica, avevano saputo che si era appellato a Cesare, e ora sanno della sua prigionia a Roma. E qui c'è un uomo che rispettano profondamente, qui c'è un uomo che amano grandemente, e sapere che si trova in prigione con queste ridicole accuse, che non hanno alcun fondamento, sembra che sia uno spreco. Paolo si era sempre affaticato molto nel predicare l'Evangelo, e ora è in prigione e sembra come se Dio ha fatto un terribile errore, permettendo che questo guerriero della croce sia messo a tacere in prigione. E molte volte non comprendiamo perché Dio permetta certe cose. E dal nostro punto di vista Dio ha fatto qui un grave errore. Non vi viene mai da pensare che Dio ha fatto alcuni terribili errori nella vostra vita? Ci sono state diverse volte in cui io ho creduto che Dio sicuramente ha fatto un errore ora. Le circostanze, la condizione in cui mi trovo, sicuramente tutto questo è un errore. Ma ora Paolo li rassicura. Le cose che sono successe, Dio le ha usate per l'avanzamento dell'Evangelo. È meraviglioso poter vedere la mano di Dio, persino in quelle situazioni in cui mi sento in svantaggio, in quelle cose che non sceglierei mai per me stesso, scoprire sempre che probabilmente c'è la mano di Dio in questo. L'altro giorno, sabato, sono uscito di casa per venire qui in chiesa, e ad un certo punto ho pensato, oh, ho dimenticato gli occhiali. Così sono tornato a casa per prendere gli occhiali, ma sul mobile all'ingresso non c'erano, e così mi sono accorto che ce l'avevo in tasca. È quella che chiamano senilità. Viene con la vecchiaia. E ho pensato, ma guarda che sciocco. Ma poi mentre tornavo alla macchina ho pensato, chissà se il Signore non mi ha salvato da qualche incidente. Sapete, gli incidenti avvengono con una tale precisione, spaccata al secondo, che essere in ritardo anche di pochi istanti può benissimo proteggerti da qualche incidente per strada. Così ho detto, grazie Signore, tu sai cose che io non so, e vegli sulle tue pecorelle, anche le più stupide, e ti prendi cura di quelli che non sono nemmeno in grado di occuparsi di se stessi. E quindi qualunque cosa sia stata, qualunque sia lo scopo, grazie Signore, grazie che vegli su di me, Ora è importante ed è buono rendersi conto che tutto quello che mi succede per uno scopo buono. Dio ha un piano in mente per la mia vita. Come dice Paolo alla Chiesa di Roma, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Paolo qui vede il bene che Dio sta tirando fuori dalla sua prigionia. E così vuole incoraggiare loro che forse potrebbero essere portati a mettere in discussione Dio, o dubitare di Dio, perché questo meraviglioso apostolo è sprecato in prigione. Lui gli assicura che la mano di Dio e il proponimento di Dio si stanno realizzando, anche tramite la sua prigionia. Quindi voglio che sappiate che queste cose che mi sono successe in realtà per l'avanzamento dell'Evangelo. Quando Paolo è stato portato a Roma ed è passato per quella terribile tempesta, per più di 14 giorni lì nel mezzo del Mediterraneo, e lui aveva avvertito il capitano di non partire, aveva detto: «Vedo che un grande pericolo cadrà su di noi», ma il capitano aveva detto al centurione romano: «Ehi, che ne sa questo di mari? Sono io il capitano. Ho passato tutta la mia vita in questi mari. A questo gli piace starsene a terra e non capisce niente di queste cose. Possiamo partire». Così il centurione aveva detto: «Va bene, partiamo». Poi sono finiti in questa terribile tempesta. E per 14 giorni non hanno visto né il sole né le stelle. La nave era sballottata qui e lì per il Mediterraneo. L'albero maestro era rotto. Avevano buttato via il carico. Alla fine si erano semplicemente abbandonati alla volontà del mare. Tutti soffrivano il mal di mare e stavano terribilmente male. E dopo 14 giorni Paolo si è alzato in piedi e ha detto: «Ve l'avevo detto che non dovevamo partire. Amo questi uomini». Poi ha detto: «Fatevi coraggio. L'angelo del Signore mi è apparso ieri notte e mi ha detto che anche se la nave farà naufragio e si distruggerà, tutte le nostre vite saranno salve». Il Signore voleva raggiungere il governatore dell'isola di Malta, e quella è stata semplicemente una maniera poco usuale di portare Paolo a Malta. Non era nel loro programma di viaggio, così Dio li ha dirottati verso Malta. Non c'era modo in cui Paolo potesse convincere il capitano ad andare a Malta, ma il Signore aveva delle anime da salvare a Malta. Così Paolo ha avuto questa incredibile esperienza di poter testimoniare ai nativi dell'isola, ed è iniziato un grande risveglio, e sono certo che l'opera di Dio sia continuata nell'isola di Malta, come risultato della visita di Paolo. Ora, questa prigionia, portato da Malta a Pozzuoli e poi a Roma, e ora è in prigione, ma tutto questo è successo per l'avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. Ora il pretorio era il palazzo di Nerone, lì a Roma, e come leggiamo in altri resoconti, molti dei servi di Nerone hanno conosciuto Gesù Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Hanno visto che la testimonianza di Paolo è così, senza alcuna paura, come Paolo sta portando tutte queste guardie imperiali a Gesù Cristo. E la franchezza della testimonianza di Paolo dà coraggio anche agli altri a iniziare a testimoniare per il Signore, e a testimoniare con franchezza per il Signore. Quindi Paolo dice: sta succedendo tutto per il bene, sta funzionando tutto bene, Dio è all'opera in tutto questo. Le mie prigionie e le mie esperienze in realtà stanno facendo progredire l'opera dell'Evangelo. Ora dice: alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene. Paolo, perché era un leader dinamico e un leader forte, aveva i suoi nemici, così come i suoi amici. Questo è il prezzo della leadership. Crea inimicizie, gelosie, animosità nei cuori di certe persone. E Paolo non faceva eccezione. C'erano quelli che erano gelosi del ministero di Paolo, e di quello che Dio stava facendo tramite lui. E pensavano di approfittare del fatto che lui si trovava in catene. E sapete, no, questi vanno e cercano di fare l'opera loro per contesa. La loro motivazione è la contesa, la rivalità, rivalità contro Paolo, facendosi il loro proprio gregge. Quindi le loro motivazioni sono del tutto sbagliate in quello che fanno. Ma il fatto in sé che lo stanno facendo, di questo Paolo si rallegra. E credo che questo sia un esempio semplicemente splendido di un vero ministro cristiano. Non gli importa affatto chi si prende il merito di qualcosa. Tutto quello che gli interessa è che l'opera di Cristo vada avanti. Così Dio sta benedicendo la Chiesa Battista e sta scoppiando di gente. Gloria a Dio! Lo Spirito di Dio si sta muovendo nei cuori di queste persone. Anziché essere gelosi o in competizione, anziché dire non so perché Dio li benedice quando noi siamo molto meglio di loro, tu gioisci del fatto che Dio sta operando e che l'opera di Dio va avanti. E persino se uno viene con le motivazioni sbagliate e dice non mi piace quel Chuck Smith, sono amareggiato contro di lui, gli ruberò una parte del suo gregge, inizieremo il nostro ministero proprio lì a fianco e prenderemo tutti gli scontenti e tutti quelli che escono da lì. Ehi, gloria a Dio che qualcuno predica a quelle persone. Sono scontente di me. Non vengono più qui. Beh, gloria a Dio che c'è un posto dove si possono incontrare gli scontenti. Cristo è predicato. Le motivazioni possono non essere giuste nei loro cuori, ma questo non importa. Paolo dice, per me è emozionante che l'opera di Dio si sta diffondendo in questa comunità. Quindi quelli hanno le motivazioni sbagliate, sono pieni di contesa, cercando di aggiungere afflizioni a Paolo. Ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto o in verità, Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro. Anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Oh, meraviglioso! Davvero meraviglioso! Secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. A questo punto Paolo sta per affrontare Cesare, Nerone, e non sa davvero se riceverà o non riceverà una sentenza di morte da Nerone. Ora, lui sa che Nerone è in generale opposto alla predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Sa che Nerone vede Gesù Cristo come una minaccia. Nerone ha ordinato che tutto il popolo confessi che Cesare è il Signore. E quelli che si rifiutano di confessare che Cesare è il Signore vengono messi a morte. E ora Paolo sta per affrontare questo piccolo tiranno. Dice, pregate per me che sia coraggioso e schietto, come sono sempre stato. Che non mi tiri indietro in questa situazione, solo perché devo affrontare questo tiranno di Cesare. La mia fervida attesa, la mia speranza, è che non sia svergognato, ma che parli della verità con ogni franchezza, anche se la conseguenza potrebbe essere la mia testa. È interessante che da un punto di vista storico, Paolo sia comparso davanti a Cesare e Nerone per ben due volte. Una volta per il suo essersi appellato a Cesarea. E la prima volta che Paolo è comparso davanti a Cesare Nerone è stato liberato. Le accuse non avevano fondamento e Paolo è stato liberato. Ma un paio di anni più tardi, Paolo è stato arrestato nuovamente e riportato a Roma. E Cesare Nerone ha ordinato la sua decapitazione. Quindi Paolo è morto come martire. È stato decapitato per volontà di Cesare Nerone. Ma se guardate alla storia, c'è una cosa interessante. Numero uno, sappiamo che Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbero stati portati davanti a magistrati e davanti a re, ma disse non vi preoccupate di cosa dovrete dire, perché in quell'ora lo Spirito Santo vi darà le parole, e queste cose saranno per la vostra testimonianza, o queste udienze vi daranno l'occasione di testimoniare. Quindi se leggete le difese di Paolo davanti ai giudici e davanti ai re, lui è apparso davanti al re Agrippa, è apparso davanti a Felice, e poi davanti a Festo, Ogni volta Paolo coglie l'occasione per testimoniare, per raccontare dell'opera dello Spirito Santo nella sua vita, e testimonia della sua nuova nascita per la potenza di Gesù Cristo. E ogni volta che è comparso davanti a uno di questi magistrati, per lui è sempre stata un'occasione per testimoniare di Gesù Cristo. E più era alta la posizione della persona davanti a cui compariva Paolo, più era fervente la sua testimonianza, più era diretto e ardito nel suo tentativo di far convertire quella persona. Perché Paolo pensava sempre, beh, considerata l'influenza e la posizione di quest'uomo, pensa a quello che potrebbe fare per l'Evangelo se fosse salvato. Quindi quando Paolo è comparso davanti al re Agrippa, ragazzi, che testimonianza forte e potente. Quando arriva verso la fine del suo discorso dice, Agrippa, credi tu nelle scritture? Io so che tu credi nelle scritture. E sta per terminare quando Festo grida, Paolo, tu sei pazzo. Il troppo studio ti ha dato la testa. Hai perso la ragione. Ma Paolo continua e pressa Agrippa finché questi non dice, aspetta un attimo. Non stai mica cercando di farmi diventare un cristiano. Non stai mica cercando di persuadermi. Paolo dice, oh, come vorrei che lo fossi, proprio come lo sono io. Certo non voglio che tu abbia queste mie stesse catene, ma oh, come vorrei che tu lo fossi. Ora, quando Paolo compare davanti a Nerone, non pensate che si sia infiammato? Senza dubbio avrà pensato, oh, se solo riuscissi a far convertire Nerone, pensa a quello che potrebbe fare per l'Evangelo, se l'imperatore diventasse cristiano. E sono sicuro che gli abbia presentato la più forte e potente testimonianza che l'uomo abbia mai sentito in ogni epoca della storia, quando si è ritrovato davanti a Nerone. È interessante che se studiate la storia di Nerone, fino a questo punto, storicamente, fino a questo punto in cui Paolo è comparso davanti a lui, era stato un governante tutto sommato decente. Ma dopo questo incontro con Paolo, c'è stato un improvviso e drastico cambiamento nella personalità di Nerone, come riportato nella storia. È diventato quasi pazzo, anzi molti sono convinti che sia diventato pazzo. Con tutta probabilità, Dio, tramite Paolo, ha dato a Cesare e Nerone l'opportunità di essere salvato, e la testimonianza è stata così forte e potente che nel suo rifiuto di quella testimonianza, lui ha completamente rigettato Gesù Cristo e Cesare Nerone a quel punto è diventato posseduto. E ci sono alcune cose nella storia che sembrano indicare che ci sia stata una possessione demoniaca in Cesare Nerone e anche nelle scritture. E Cesare Nerone è diventato pazzo. Nella sua persecuzione della Chiesa è diventato disumano. Appendevano i cristiani su dei pali nel suo giardino, li ricoprivano di pece e li facevano bruciare per illuminare il suo giardino di sera. E lui veniva con il suo carro, completamente nudo, e faceva delle gare tra i sentieri del suo giardino, e i cristiani lo illuminavano come torce umane, lì nel giardino, disumano, orribile. È davvero interessante studiare attentamente la storia di Nerone, e questo suo drastico cambiamento risale proprio al periodo in cui gli ha testimoniato Paolo. Poi naturalmente ha fatto bruciare Roma, nel suo desiderio di costruire una nuova e più grande città, una città chiamata con il suo nome, con il suo monumento, e poi ha incolpato i cristiani. Ed è a questo punto che Paolo è stato richiamato a Roma, è stato arrestato ad Efeso e riportato a Roma, per poi essere decapitato da Cesare Nerone. Ora, se Paolo abbia scritto questo durante la sua prima prigionia o durante la seconda, non si sa di sicuro. Probabilmente è stato durante la prima. Ma anche a questo punto lui non sa quale sarà il risultato. Paolo dice, ehi, il mio desiderio è che Cristo sia magnificato nel mio corpo. O per vita o per morte, non mi importa davvero. Voglio solo vivere per la gloria di Gesù Cristo. Non sia mai, scrive altrove, che io mi glori di altro all'infuori della croce di Gesù Cristo. Non cerco niente per me stesso. Voglio solo che la mia vita porti gloria e onore a Cristo, che Cristo sia magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte, non fa alcuna differenza. Per me infatti il vivere è Cristo, e il morire è guadagno. È Lui il centro della mia esistenza. La mia vita ruota intorno a Lui. Di nuovo, se tu dovessi dire ora per me il vivere è, cosa diresti? Per me il vivere è la Indy 500. Per me il vivere è suonare la chitarra. Per me il vivere è, e molte persone vivono per molte cose. Paolo dice per me il vivere è Cristo. E perché dice per me il vivere è Cristo, può anche dire il morire è un guadagno. E non puoi dire questo se stai vivendo per qualsiasi altra cosa. Per me il vivere è essere ricchi, ammassare una fortuna. E morire è perdere tutto. Morire è una perdita. Puoi dire che il morire è un guadagno solo quando hai vissuto la tua vita per Gesù Cristo. Ed è per questo che se una persona vive la sua vita per Gesù Cristo, non dobbiamo o non dovremmo essere addolorati per la loro morte. Possiamo essere addolorati per la perdita. Possiamo piangere, ma non come quelli che non hanno speranza. Piangiamo perché ci mancheranno, ma non piangiamo per loro. Non ci addoloriamo per loro. Perché se una persona vive per Cristo, il morire è un guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere. Se mi chiedi cosa scegli, Paolo, vuoi vivere o vuoi morire? Non lo so proprio, perché sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Ora, se il sonno dell'anima fosse una dottrina corretta, allora di sicuro Paolo non aveva capito questa dottrina, perché allora non si sarebbe espresso in questo modo riguardo alla morte. Sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire e di dormire, in attesa del grande giorno del Signore. No, ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. Paolo comprende che la morte libera il suo spirito dal suo corpo, in modo che il suo spirito può andare immediatamente a stare con il Signore in cielo. Nello scrivere la sua seconda lettera ai Corinzi dice, perché sappiamo che se questa tenda, questo corpo terreno in cui viviamo al presente, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Perciò noi che viviamo ancora in questi corpi gemiamo intensamente, desiderando di essere liberati, non per essere uno spirito senza corpo, non per essere spogliati, ma per essere rivestiti del corpo che è del cielo. Perché sappiamo che finché vivremo in questo corpo noi siamo assenti dal Signore. Quindi preferiamo essere piuttosto assenti dal corpo e presenti con il Signore. Questo è coerente con quello che dice qui ai Filippesi, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Quindi non saprei proprio cosa scegliere, sono proprio stretto tra due lati, sono davanti alla vita e alla morte e non so davvero cosa preferire, c'è questo desiderio. Noi in questo corpo gemiamo intensamente, desiderando di essere liberati da questo corpo, non per rimanere senza corpo, ma per essere rivestiti del corpo celeste. Quindi qui in questo corpo noi gemiamo e abbiamo questo desiderio. Quindi ho questo desiderio di partire per essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore. Ora, ci credete veramente a questo? Vedete, noi abbiamo un atteggiamento sbagliato verso la morte. Oh, che peccato che è morto. Oh, che cosa terribile, che perdita. Perché non comprendete che cosa significa la morte per un figliuolo di Dio? Ma Paolo dice, ma rimanere nella carne, continuare a rimanere in questo corpo di carne, è più necessario per voi. Voi avete bisogno di me. Ora a me piacerebbe andar via. Il mio desiderio è andare e starmene con Cristo. Ma voi avete bisogno di me. Quindi sono combattuto. Sono combattuto tra il vostro bisogno, che io continui il mio ministero, e il mio desiderio di essere con il Signore. E penso che questo sia vero sempre. Siamo sempre stretti tra questi due. Quando pensiamo al Signore e all'essere con Lui in cielo, oh ragazzi, mi piacerebbe stare con il Signore, ma poi guardiamo la nostra famiglia e loro hanno ancora bisogno di noi, e loro hanno ancora bisogno di noi, e abbiamo tante responsabilità, e pensiamo, beh, certo, però hanno ancora bisogno di me. E quindi c'è questo sentimento contrastante. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede. Quindi Paolo ha questa fiducia in questo momento che sarà liberato, cosa che è successa, e che continuerà ancora per un po' di tempo a stare con loro, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù, per la mia presenza di nuovo tra voi. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io venga e vi veda, o che sia assente, se mi uccidono. Oda nei vostri riguardi, o meglio no se mi uccidono, perché se lo uccidono come fa a sentire di loro, che state fermi in uno stesso spirito. Quindi in realtà se rimango in prigione sentirò parlare di voi, e questo è quello che vorrei sentire, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, così il desiderio per la Chiesa, una sola fede, una sola mente, operando insieme per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Aspetta un attimo. Pensavo di aver sentito un evangelista l'altra sera dire che nessun cristiano deve soffrire se ha abbastanza fede. Evidentemente non ha letto Filippesi 1. A voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me.